Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:36 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, eccoci qua, un'altra puntata di Seconda Visione, la 26esima della 12esima stagione, i numeri che fanno girare la testa. Buonasera a tutte e tutti, quindi Tommy, non prendere il fiato, fammi dare i contatti. Prima diretta chiocciola radiocittadelcapo.it per la mail, 348-7649 per mandare i vostri sms, ma andate a cercarci anche su Facebook. Abbiamo una pagina che si chiama Incredibile Seconda Visione.
Non ce la faccio più a trattenere
qui
il fiato.
Qui accanto a me.
Non ce la faccio più a trattenere il fiato.
Bruno Lauz.
Caro amico Francesco, sì? Compagno dei giorni più lieti, ho fatto proprio l'inspirazione prima di parlare, tu mi hai stoppato e mi stava per venire un embolo. Volevo avvertire
chi?
Tutte.
Ritornerai.
Che meraviglia.
Sì. Lo so.
Avvertire tutte, sì, le mie ascoltatrici. Mi viene quasi da piangere,
lo so,
a sentire
Bruno Lauzi
fa
questo effetto.
Le mie abbonate.
Sì, le tue abbonate, sì.
Le ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Abbonate, certo. E poi?
Le abbonate
che diventeranno
chissà. Noi cantautori della scuola genovese.
Ma perché parli con questa voce che sembri Alessio Bertallò, scusa?
Amiche del dance floor di Genova e di San Pier d'Arena. Baci, baci, baci. Tante, tante care cose.
Bello, bello, voglio Bruno Lauzi più spesso.
Guarda, secondo me è veramente, veramente anche sottovalutato.
Anche perché sono reduce da Genova, ho mangiato tanta focaccia. Però, caro amico Francesco, io a Genova ho avuto l'incontro più bello del mondo.
Ah sì?
Apriamo una parentesi. Ero in Via del Campo,
sì,
dove c'è appunto
che
anche...
in Via del Campo, chi può aver incontrato?
No, tu dirai una graziosa.
No,
no, non era una graziosa, ero appena uscito dal Museo dei Cantautori Genovesi,
sì,
dove c'è anche Bruno Lauzi.
Sì,
Tenco, De André,
sì,
tutta un'allegria. Esco, mi viene incontro un umarella,
sì,
con una tuta, quelle in acetato,
sì,
fosforescenti,
sì, 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 sì,
con le buste della spesa,
sì,
era il mago Thelma. I deem it a privilege. E adesso tutti col ditino su.
Public service.
Public service.
Public
service.
Public service.
Broadcasting.
Potrebbe sembrare che l'abbia scelta io questa canzone, in realtà il caro Tommy è impazzito come tanti per i public service broadcasting, ma qui non si parla di musica, caro mio.
Io volevo fare una puntata dove facciamo sentire solo dei pezzi di public service broadcast.
Public,
Potrebbe essere una bella idea. Non parliamo di cinema, tanto ne parliamo anche la prossima settimana.
È vero.
No, invece dobbiamo parlare di cinema. I
dobbiamo
contatti
parlare di cinema
dati...
e dobbiamo chiedere scusa a tutte voi e tutti voi perché martedì scorso non c'eravamo.
Con la faccia sotto i vostri piedi. E voi potete anche muovervi e noi zitti sotto. Questo pezzo di banjo mi fa andare veramente, mi fa sbarellare.
Due film in scaletta oggi. Iron Man 3.
So settle down.
Effetti collaterali. Più un trailer, e dammi solo un minuto, cioè la sfida che voi lanciate a noi, conduttori, di riassumere un film dei due in scaletta in un minuto soltanto.
Ma che t'afferra? Come ti viene di dare le indicazioni di dammi solo un minuto?
Ti ho preso in contropiede, molto semplice.
Mamma mia.
Quando sbagli le medicine sei facile, caro mio. Ah.
È peccato tornare a questi ritmi un po' più blandi. Il mio ditino non va più su. Detta così, però.
ti ringrazio.
Poteva
Tommy,
essere vagamente
fraintesa, va bene. Ma non ti preoccupare, perché noi torniamo immediatamente ad altri ritmi per parlare del terzo film della serie Iron Man. La Marvel continua a produrre dei bei film tratti dal fumettame. E probabilmente insieme al primo questo è il migliore. Cioè, fondamentalmente non ci è piaciuto il secondo, lo vogliamo dire?
Sì, che come spesso capita nei secondi capitoli, che è un po' la prosecuzione un po' meno bella del primo episodio. E quindi alla fine, in tutte le trilogie, quadrilogie, il pezzo forte è sempre il terzo. È un po' come il terzo album.
Esatto, sì, dovrei fare
o
dei
il conti. Terzo anno di vita. C'è sempre, no? Riflettiamo, apriamo una parentesi su questo, per
abbiamo
esempio.
Già aperto una parentesi prima, Tommy, ti ricordi? Poi bisogna chiuderle queste parentesi.
Io sono come Alberto Tomba, le apro ma non le chiudo mai.
Ma pensa un po'.
Che bei riferimenti, il mago Telma, Alberto Tomba, cultura popolare. La seconda visione.
Non ci sono mai abbastanza scuse per trasmettere i Black Sabbath. Visto che dobbiamo aspettare per il nuovo disco un mese, andiamo sull'antico. Voi l'avete visto Iron Man? Vi veniamo incontro, perché è venuto fuori da 10 giorni.
Esatto, avete visto almeno il primo? Avete visto forse solo il secondo?
Pazzi!
O forse avete visto solo il terzo? L'avete visto in 3D?
La smetti! Noi no!
No, noi l'abbiamo visto perché noi amiamo il 2D, perché siamo molto vintage.
Se lo dici un'altra volta ti denuncio. A tra poco.
2D o vintage?
Tutte e due.
Va bene.
Ancora una volta Tony Stark ovviamente al centro dell'intrigo del film, diretto da Shane Black. È uscito 10 giorni fa, anzi di più, 2 settimane fa, come dicevamo, e Tony Stark questa volta si trova di fronte al terrorismo. C'è questo misterioso personaggio, il mandarino, che è con la solita tecnica, insomma, di video diffusi non tanto sull'internet quanto proprio attraverso le reti e i cavi, quindi invade le televisioni degli Stati Uniti e del mondo. Mette a dura prova appunto il mondo occidentale. Dovrà quindi essere costretto a prendere in mano la situazione, ma in maniera non proprio agile, perché Tony Stark, se avete visto i film, se conoscete il fumetto lo conoscete, è uno sbruffone. Quindi appena viene nominato questo mandarino, lui ovviamente si vanta come un bambinazzo e dice: ah, io abito qua, vienimi pure a prendere. E infatti il mandarino lo va a prendere, distruggendogli la casa, rapendogli la moglie Pepper e mettendoli insomma in grossi casini. Non bastasse questo, l'ultima armatura di Iron Man è lì per essere completata, ma non funziona proprio benissimo. Come farà il nostro?
Dovessi scrivere fumetti.
Ah, guarda, sì,
cioè,
sì.
Io lo penso sempre, da 12 anni che lo penso.
Allora, divertente, intanto, andatelo a vedere, intanto, diciamolo subito.
Allora, diciamo subito che è un film bellissimo. No, diciamo subito che intanto c'è un cambio alla regia. Gli altri due film erano diretti da Jon Favreau, che qua si ritaglia, come negli altri due episodi, il ruolo della fido guardiano del corpo. Mi piace molto, guardiano del corpo, Happy. E Jon Favreau ha deciso di non dirigere più il terzo episodio e ha passato la mano a Shane Black, che negli anni 90 era un po' la nuova speranza dell'action americano.
Poi che è successo? La droga?
Era lo sceneggiatore degli Arma Letale e dei Last Action Hero, quindi comunque uno sceneggiatore di film d'azione divertenti e abbastanza intelligenti in alcuni passaggi. Poi Shane Black è un po' sparito e lo ritroviamo qua alla regia e ovviamente alla sceneggiatura. E devo essere sincero, personalmente trovo che il cambio di regia, ma soprattutto di sceneggiatura, ha ravvivato. Si ritrova la formula classica degli Iron Man, quindi grandissima ironia, momenti da commedia rosa quasi anni 40, però anche una bella vitalità nella trama, con delle cose che insomma esulano dal film di supereroe. Vediamo Tony Stark alle prese con diverse difficoltà e addirittura in un momento del film senza la sua armatura deve ricorrere a dei trucchetti molto artigianali.
Sì, è bello che i vari livelli di cui tu parlavi, insomma, che abbiamo imparato a conoscere, ovvero sia appunto il film di supereroi da un lato, il bel personaggio di Tony Stark dall'altro, l'ironia generale, l'autoironia, sono addirittura aumentati da una riflessione esplicita ma non fastidiosa e neanche troppo puntigliosa o così da sopracciglio alzato, che è quella del rapporto tra l'uomo e l'armatura. Non svegliamo niente dicendo che una delle delle caratteristiche di questo film, diciamo del livello di sofisticatezza a cui sono arrivate le armature di Iron Man, è che si possono muovere anche senza nessuno dentro, no? Quindi il rapporto tra l'uomo che sta dentro all'armatura e ovviamente quindi tra le due identità, Tony Stark e Iron Man, è uno dei punti nodali del film. Tutto ben miscelato, questa è la cosa,
sì,
fantastica.
Molto ben miscelato. E poi ci troviamo anche di fronte a una riflessione ovviamente sempre molto all'acqua di rose, oltre a quello che dicevi tu, l'uomo e l'armatura, ma anche sul... insomma, una piccolissima digressione sulla faccia del potere, che quello che è, insomma, la personificazione del potere, roba che è stata fatta anche in Kagemusha di Akira Kurosawa, ovviamente in maniera diversa, però qua trovarla in un film d'azione che vive ovviamente sull'ironia, l'autoironia e la grande le scene d'azione di veloci e ritmate, è una cosa che va a impreziosire, va ad arricchire un qualcosa che è un mix che veramente non scontenta, ma diverte e appassiona. E io non pensavo che dopo il secondo episodio, che comunque viveva più sulla gloria del primo, si riuscisse a ulteriormente ravvivare il personaggio di Iron Man, anche perché questo nuovo episodio di Iron Man viene anche dopo la portata specifica enorme, trovo, dei Vendicatori, degli Avengers, ed è un film che ovviamente tiene conto anche degli Avengers.
Eh sì, una delle parole chiave per capire tutte le questioni relative ai grandi fumetti di supereroi americani è continuity, la continuità tra serie parallele, tra personaggi che entrano in altre serie o i personaggi che popolano i veri e propri spin-off, cioè le derivazioni dai filoni principali. Beh, è un gran casino, eh? Cioè, anche il nostro caro amico Fede, penso che ogni tanto abbia delle difficoltà,
sì, sì,
uno
sì,
dei
sì,
padri fondatori di Seconda Visione.
Che salutiamo.
Certo,
salutiamo.
Lo salutiamo sempre. Però in questo caso, anche per chi non è proprio lì pronto con il blocchetto degli appunti, il film è del tutto godibile,
sì,
credo anche visto da solo, senza aver visto,
sì,
gli altri due.
Sì, è vero, ovviamente qualche riferimento agli altri due, vago se non altro per il tratteggio di alcuni personaggi che si dà per scontati, che il pubblico possa conoscere. Ma i riferimenti agli Avengers comunque possono essere, insomma, sono minimi, quindi si può godere benissimo anche senza aver visto gli altri due, che però a questo punto, almeno il primo, noi invitiamo a vedere e recuperare, così come gli Avengers. Ovviamente, come tutti i film della Marvel, Iron Man 3 presenta l'ennesimo cameo del padre fondatore e di Stan Lee, ovvero il creatore di Iron Man e di tanti altri, e come sempre c'è una gustosa scena alla fine dei titoli e di coda. Alla fine questo film dimostra vie più come la Marvel ormai pianifichi a meraviglia qualsiasi sua uscita e non faccia più le vaccate che ha fatto fino a qualche anno fa con i Fantastici 4, con Daredevil, con Elektra, insomma dei grandissimi passi falsi, soprattutto per quanto riguarda i Fantastici 4, di cui si vocifera un reboot, una ripartenza, ovviamente con registi e tecnici e attori più validi, perché insomma alla fin fine ormai ha una qualità per ogni film ma piuttosto alta. Adesso aspettiamo dall'universo Marvel, adesso aspettiamo quello che è la risposta dell'universo DC, perché tra un po' uscirà anche l'atteso Man of Steel, quello dedicato a Superman.
Eh sì, ma infatti tra reboot ogni volta, remake, riproposizioni, perdiamo un po' il filo. Per questo è anche bello vedere come una serie come Iron Man abbia mantenuto, sia partita, insomma, diciamo da zero ovviamente,
sì,
e abbia preso subito la strada giusta, no? Perché a me tutti questi reboot un po' mi ributtano.
Beh, sì, il fatto che i reboot ogni tanto li rifanno perché magari si accorgono che era venuto male per la prima volta e allora...
È così, soldi, sì, a buttare.
Sì. Diciamo che con l'ultimo reboot di Spider-Man non è andata proprio
direi di no. Infatti, insomma, quando dicevi programmano alla perfezione, è vero, se ti va bene però, perché a volte,
sì,
insomma, ovviamente le cantonate le prendono anche
però,
loro.
Però, insomma, anche l'ultimo Spider-Man non era eccezionale, ma comunque non è come i Fantastici 4.
No, direi di,
ecco,
no. Iron Man 3 in cima al botteghino in Italia ha incassato oltre 2 milioni di euro.
Inevitable. Scusa,
vabbè,
sto citando Brad Pitt.
No,
ho la stessa voce.
Uguale, anche un po' lo stesso, grazie, corpo, sai?
Ti ringrazio.
Corpo di ballo.
Sono sempre
però
un bocconcino. Gli anni passano.
Ma sei sempre un bel ragazzo. E mentre l'altro film di cui stiamo per parlare, Effetti Collaterali, al momento è al terzo posto nella
secondo
classifica.
Secondo c'è?
Hansel e Gretel, cacciatori di streghe, che ci siamo evitati alla grande.
Sì, ma proprio con un triplo tolup.
Sono le 22.53, questa è Radio Città del Capo, seconda visione in diretta sui 96.250, 94.7 MHz, in streaming su radiocittadelcapo.it e ovviamente siete in tanti che ci ascoltate da tutto il mondo attraverso lo strumento del podcast che ogni tanto va un po' in vacca, noi chiediamo scusa, ma cerchiamo di recuperare tutto.
Cercate di aver pazienza perché ovviamente fate benissimo a segnalarci sulla nostra posta privata secondavisione@gmail.com dove potete anche esprimere pareri, opinioni su me, Francesco, per esempio,
certo,
sulla vita, sul mondo, ma anche per segnalare ovviamente alcuni disguidi che noi cerchiamo di risolvere il più velocemente possibile.
Questa musica che stiamo ascoltando,
sì, dimmi pure,
è la musica composta da Bernard Herrmann, cioè diretta da Bernard Herrmann della National Philharmonic Orchestra, di Viaggio al centro della Terra, ma l'ha anche scritta questa musica.
Sì, esatto, ma anche perché questo è il nostro omaggio, un po' con questa colonna sonora di Herrmann, ma soprattutto con... magari dopo la mettiamo, la traccia dopo il settimo viaggio di Sinbad, perché oggi purtroppo c'è stata una scomparsa importante,
brutta, sì,
in campo cinematografico. Se n'è andato un maestro, un grande maestro che insomma ha meravigliato e ha spaventato moltissimi di noi. Stiamo parlando di Ray Harryhausen, il mago degli effetti speciali. Che da King
l'uomo che ha fondato gli effetti speciali,
esatto, tutti i più grandi tecnici di effetti speciali riconoscono in lui il loro maestro, un uomo che è partito da King Kong per sfornare una serie di creature mirabolanti e meravigliose, da Limir di a 20.000 km dalla Terra, appunto il settimo viaggio di Sinbad, gli Argonauti, veramente tantissimi creature con all'epoca affinando più che mai la tecnica della stop motion, e se n'è andato all'età di 92 anni e noi lo vogliamo ricordare con appunto le colonne sonore di Bernard Herrmann per i film che lui ha animato. Ti ricordi che il ristorante di Monsters & Co. della Pixar si chiamava Harryhausen?
Sì, sì, è vero. Noi invitiamo tutti voi a mandare una mail o un sms, anche perché tra un pochino vi tocca il trailer, vi insuffliamo del male in faccia proprio.
È bello, un po' come la danza degli scheletri di cui stiamo sentendo le note di Herrmann.
Che peraltro non è che se voi mandate una mail noi non vi insuffliamo il trailer, ve lo insuffliamo comunque.
Perché noi ci divertiamo, insomma. Tra l'altro, di che nazionalità sarà questo?
Dai!
Film? No, però forse è metà e metà.
È metà e metà, è una coproduzione.
È una coproduzione.
348-76-49-289, diretta chiocciola, radiocittadelcapo.it, ma come dice l'amico Tommaso, mettete i vostri pollicioni sulla pagina di Seconda Visione, facebook.com/secondavisione.
Eh sì, dai, vogliamo veramente arrivare ai 10.000. Siamo al 558. C'è tempo,
manca
tempo,
poco.
Però, insomma, piccoli mattoncini, così, piccoli passettini, stop motion, Rehausen. Vabbè.
Parole a caso.
Sì, sì. Ma del resto questo è il momento delle sciocchezze,
ah,
e anche un po' delle pretese culturali.
Considerando. Cari amici, cari amici, è arrivato il momento del trailer.
Sembri sempre napoletano.
Lo so. Ma sai che una volta napoletano ha detto: ciao, sono Francesco Locale, come fai tu? Non capisco per quale motivo.
Sì, uè, sono Francesco Locale.
Tra l'altro i nostri ascoltatori ironizzavano sul fatto che tu te la potessi essere presa per la nomina di napoletana Presidente della Repubblica e non per l'elezione, cioè, e non per la tua elezione Presidente della Repubblica.
No, lo so. Io un po' ci sono rimasto, sono un po' un rosicone come Rodotà, però me ne sto facendo una ragione, mi sono chiuso nel mio palazzo che avevo già chiamato Quirinale, avevo già messo un cartello,
cioè,
fuori Quirinale.
Casa tua l'avevi chiamata,
sì,
Quirinale.
Avevo già chiamato Quirinale perché un po' me l'aspettavo, però insomma, in Italia va così, e cosa vuoi, è tutto magna magna, caro amico Francesco.
E adesso è arrivato il momento del trailer, care amiche e cari amici. È un trailer di nazionalità italo-americana di un film che dovrebbe uscire.
Dovrebbe uscire tra una/due settimane. Quindi siamo a tiro. È un film di cui si parla dal 2010-2011. Anche perché, soprattutto qua da noi, perché una parte di questo film è girata a Bologna,
a Città Felsinea, vuoi dire?
Sì.
Noi abbiamo deciso di tagliarti i fondi.
Mamma,
bel doppiaggio.
Mi sono laureato adesso.
Ci puoi fare tante cose con 5.000 dollari.
No. Avete avuto la bella idea di truffare all'americano.
Gente coi baffi.
Sì.
Aspetta, devi aiutarmi.
Charlie, è fantastico, ti hanno derubato.
Me ne vado a Bologna.
Charlie, my friend.
Americano.
Charlie, my friend.
Case di studenti a go-go.
Dai, Charlie. Lele non ti ha insegnato niente sulle donne italiane.
Lungo, corto.
Tu sei il nuovo amico di mia figlia, eh?
Giancarlo Giannini.
Io voglio la mia borsa adesso.
Piano B.
Mangiatore di fuoco, giocoleria.
La borsa. Quello che dobbiamo fare stanotte è stare uniti e mettere.
Cani e biciclette, deve essere proprio Bologna.
Direi proprio di sì. Ma anche il bongo da qualche parte e la pizzica soprattutto.
È roba che vola dalle torri. Il film si chiama America.
Che dire, ora Bologna non è mai dipinta benissimo o in maniera realistica o veritiera, ti ricordi? Fu fatta via Zanardi 33,
grande,
che era tutta girata a Roma, e via Zanardi non c'era praticamente.
Però ricordiamo davvero il primo vero reality italiano in cui c'erano degli studenti che stavano in via Jacopo della Lana. Anzi, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da via Jacopo,
esatto,
della Lana,
esatto.
Appena fuori Porta Mazzini, per dire.
Questo è un film che è, che vede tra i, come protagonista e come anche autore e altro, un erede della famiglia Kennedy. Beh, detto questo, a posto così. Altro.
Il prossimo film di cui parliamo, come
però
diceva...
lo voglio vedere, io lo voglio vedere per vedere dove l'hanno girato. Tipo, qui
sono
le due queste sono le due torri. Questa è Piazza Maggiore. Ah, ma guarda, San Luca. Perché mai i film girati a Bologna c'hanno sempre quel lato cartoninesco? Non solo un film girato a Bologna, ma un film girato insomma con occhio straniero in Italia. Quindi, comunque. Pizza, mafia e mandolino, più o meno.
Sì, un po' sì. Tra l'altro io condivido con te questa malattia, per cui ho visto tantissime volte l'ispettore Coliandro.
Anch'io, perché... Ah, guarda, via Galliera. E dovrebbe capitare così anche nei film di Pupi Avati, però quelli ce li evitiamo.
Sì, ce li evitiamo, perché dice è uguale, non importa.
Va bene, posto così.
Parliamo tra poco di gente che non sta bene di testa e irradiamo quindi Lithium. Loro sono una band che vogliamo farvi conoscere, i Nirvana.
Non so se li conoscete.
Beh, noi serviamo a questo.
Cresceranno.
Sono forti, questi. Occhio.
Look on me
Troppo litio, ragazzi.
Direi troppo litio.
Abbiamo finito le pillole.
Oggi abbiamo
litio.
Dei problemi proprio roba brutta.
Quando ti fai troppi psicofarmaci, caro Francesco,
sì,
e quelle pastigliette blu, altro, insomma, succede un po' così.
Fra l'altro Giulio ha fatto un commento bellissimo su Facebook, sul trailer di America, ha scritto Casalecchio di Reno.
Grandissimo. Tra l'altro vogliamo in anticipo preallertare Giulio che ci deve mandare via mail o anche su Facebook il significato dell'inside trading, visto che lui è il nostro inside man, ascoltatore, amico di Seconda Visione, inside man nel mondo dell'alta finanza. Carissimo Giulio, facci sapere che cos'è l'inside trading o perché si può essere accusati di inside trading e finire in carcere per inside trading, perché ci serve per il prossimo film. Bello coinvolgere i nostri ascoltatori che sono così, cioè c'è chi è
ma
nel
bisogna
mondo della
condividere
finanza,
le conoscenze,
sono dottori, cioè sono tutte laureate, ci buttiamo nel puff di polesterolo.
Senti un po', non dobbiamo parlare di cinema noi?
Sì, ogni tanto sì, ogni tanto sì. Va bene, allora possiamo partire.
Possiamo partire. Il film di cui parliamo si chiama Side Effects, tradizione e traduzione proprio precisa in italiano, effetti collaterali. Ritorna Steven Soderbergh. Allora, Steven Soderbergh due film fa ha detto sì, comunque io tra un po' me ne vado, ed effettivamente da quel momento ha continuato a fare film a un ritmo mostruoso.
Ma in realtà è da Sesso Bugie Videotape, ovvero il suo primo film, che ogni tanto dice buona, adesso basta.
Basta.
Dice proprio buona.
Dice proprio così.
No, perché un po' Bologna tipo certo. America, no? Beh, buona, non ne posso più, smetto, eh? E invece ne fa tipo 4 all'anno, certe volte ne fa 4 all'anno. Prego.
E noi siamo sempre un po' terrorizzati quando Steven Soderbergh firma qualcosa, perché quando Steven Soderbergh vuole fare, come direbbe Tommy, l'autore, di solito scazza terribilmente. Sì. Questo film, che è un film molto godibile e di genere, nel senso che comunque è un thrillerone, proprio viene definito così dal Mereghetti, thrillerone.
Sì, sì. Ho detto anche thriller one.
Anche.
Cioè da qualcuno che magari non è di Bologna, può
per
essere,
esempio.
Sì.
E riesce a essere efficace. Racconta la storia di Emily e Martin. Sono una coppia un po' problematica per due motivi. Perché Martin, Channing Tatum, lo incontriamo appena uscito di carcere, appunto per una questione di inside trading, e Emily, sua moglie, lo aspetta da 4 anni, ma ha un passato ben conosciuto da Martin abbastanza difficile, visto che ha sofferto di depressione ed è stata in cura da una psichiatra,
perché è interpretata da Rooney Mara, e quindi sai già
che bene di testa non sta. Infatti questo brano che stiamo ascoltando in sottofondo di Thomas Newman, che firma la colonna sonora, si chiama Very Sick Girl ed è il tema principale di Effetti Collaterali. Il film di Soderbergh quindi racconta di questa coppia. A un certo punto lei decide, dopo un tentativo di suicidio abbastanza maldestro, di andare in visita dal dottore che l'ha visitata in ospedale. E la capiamo, e soprattutto voi amiche la capite,
sì.
Perché il dottore è Jude Law.
Ma la capire,
e in questo momento a casa c'è stato tutte le ragazze che hanno fatto
ma guarda, l'abbiamo fatta anche noi mentre lo guardavamo.
Figurati.
Non so per quale motivo,
perché è figo,
come se ci fosse della competizione con Jude Law.
No,
è veramente.
Lo sappiamo che siamo molto, molto inferiori da tutti i punti di vista a Jude Law.
Però
secondo me cuciniamo meglio.
Sì, però possiamo anche aspirare delle pashmine migliori.
Fatto sta che Jonathan Banks, questo è il nome dello psichiatra, che è sposato, stimato, ha una figlia, viene anche coinvolto in un programma di studio di applicazione di determinati psicofarmaci. Da quando entra in contatto con questa ragazza gli va un po' tutto in casino.
Gran pezzo questo,
Nel senso che i sintomi di questa ragazza non accennano a migliorare, continua a stare male fino a un momento tremendo che non andiamo a svelare. In qualche modo rientrerà in gioco la sua vecchia psichiatra Victoria Siebert, Catherine Zeta-Jones, e ovviamente sullo sfondo di tutto questo intreccio la denuncia di Soderbergh, o meglio, insomma, la blanda denuncia di Soderbergh, perché gli interessa, almeno fino a un certo punto, molto di più l'intreccio thriller alle case farmaceutiche. Al centro, infatti, dell'intreccio non c'è soltanto questo gruppo di persone, ma anche un nuovo farmaco contro la depressione che viene tranquillamente pubblicizzato, come la legge statunitense prevede, in giro, e che sarà un po' il casus belli che porterà poi al finale. È un thriller, di più non vogliamo raccontare.
Di più ninzose, diceva Marco Fello. Allora, e Soderbergh ha due linee. Ha il film, appunto, come abbiamo ricordato, d'autore, insomma, lui ha esordito con Sesso, bugie, videotape, che poteva essere annoverato tra i film d'autore.
Cannes, ricordiamolo.
Esatto.
92?
No, 92. E poi alternati film d'autore a film... Film leggeri, film basati sulla coolness dei protagonisti. Ricordiamo la serie degli Oceans, che secondo me è l'opera migliore di Steven Soderbergh in generale, dove c'è grandi dosi di ironia, attori che non fanno niente se non essere fighi, come lo sono naturalmente, e trame ben congegnate.
Divertimento, così.
Esatto. Questo film, Effetti collaterali, in realtà si annovera nella terza branca dei film di Soderbergh, ovvero il film impegnato. Ovvero come poteva essere Erin Brockovich.
Però ben mischiato con il genere. Infatti, secondo me, funziona molto di più quando vuole fare il genere piuttosto che quando entra un po' ad ampliare il raggio.
Anche secondo me, nell'ambito, diciamo, thriller hitchcockiano, perché alla fine...
C'è un uomo vittima di un intrigo,
sempre,
diciamo.
Sempre lì andiamo a parlare. Cioè, quando si parla di thriller, il riferimento hitchcockiano è, negli ultimi anni, pressoché inevitabile. Ecco, gli elementi di genere funzionano tantissimo, meno le parti più di indagine sociale sull'utilizzo degli Stati Uniti, probabilmente, di psicofarmaci, su anche questa spennellata sulla crisi internazionale, e quindi sul fatto che Channing Tatum sia stato arrestato per insider trading, che lì è veramente messo così molto in maniera molto blanda,
buttato un po' là,
esatto,
diciamo.
Purtroppo trovo che il film parta molto bene, cioè la prima metà sia veramente molto divertente, piacevole, e gli attori sono in palla, ovviamente, e il fulcro del film, oltre a insomma la fichezza di Jude Law, che comunque per quello che deve fare lo fa bene, si basa su Rooney Mara. Rooney Mara, la ricordiamo nella The Girl with the Dragon
Tattoo,
esatto, dove fu candidata anche all'Oscar, quindi anche in questo caso ci troviamo di fronte a una sua performance piuttosto destabilizzante, una ragazza molto interrotta, e in questo lei è veramente bravissima, riesce a essere sconnessa e inquietante per certi versi, senza neanche il trucco, l'utilizzo del trucco in cui era stata sottoposta nel film di Finch. Però trovo che l'ultima parte in particolare sia decisamente più carente, anche perché purtroppo Soderbergh deve ricorrere allo spiegone.
Lo spiegone.
Noi spesso ci scagliamo sullo spiegone.
Ci scagliamo per forza. Ma pensare che, visto che stiamo parlando del modello di riferimento, cioè Psycho, cioè, o meglio, Hitchcock, in uno dei suoi film, appunto, Psycho, Hitchcock prende in giro lo stesso spiegone, e altri poi hanno avuto la capacità, anche gente che adesso proprio di finezza non ne ha, come Argento, nell'Uccello delle piume di cristallo, ha avuto così l'acume di prendere in giro lo spiegone. Qua invece, un po' perché probabilmente ha paura di aver messo troppa carne al fuoco, un po' perché in qualche modo qua bisogna chiudere, alla fine ci puppiamo tutto lo spiegone. Lo spiegone è esattamente come potete immaginarvelo, con i suoi bei flashback,
sì.
E con la voce fuori campo che narra l'intrigo. Insomma, ce lo poteva risparmiare, però sembra che tutto questo rientri, caro Tom, in quella sfiducia che magari a volte anche a ragione viene data allo spettatore da parte di alcuni prodotti cinematografici. No, non ci potrà mai arrivare da solo. E invece no, secondo me qua ci si poteva arrivare.
No,
come?
Alla fine, secondo me, appunto,
era più bello,
gli elementi ci sono per riuscire a cogliere. Insomma, stiamo parlando di una trama ben elaborata, però non indecifrabile, anzi. E quindi in questo caso ci troviamo di fronte a uno spiegone insomma che non ti rivela nulla di sconvolgente, no, non ci sarei mai arrivato. Peccato. Comunque, noi Steven, noi ti vogliamo così, noi ti vogliamo con un regista di genere che non fa l'autore, no? Che non ha pretese autoriali, perché quando fai l'autore, quando ti metti i tuoi bei filtroni, quando usi la macchina da presa in spalla, quando tipo Traffic, no, non ci piaci, cioè noi ti vogliamo un po' così, un po' cazzone come sai essere tu.
Esatto, soprattutto quando fai quelle feste a casa tua.
Esatto,
caro Steven,
esatto. Che... ovviamente la confezione e Soderbergh però la fa sempre lussuosa.
Sì.
La fotografia è elaboratissima, bel montaggio, bellissime musiche di Thomas Newman, cioè stiamo parlando comunque sempre di un film che se non altro si ricorda per appunto l'aspetto esteriore. In questo caso, almeno nella prima parte, c'è qualcosa d'altro. È bello anche ritrovare, a me è sempre piaciuta, Vanessa Shaw, che era quella che faceva la prostituta in Eyes Wide Shut, le ricordi? Poi l'abbiamo ritrovata anche in Two Lovers di James Gray.
Scriveteci a diretta@radiocittadelcapo.it o al 348-7649-289. Il caro Giulio dice: lo streaming va e viene, quindi non vi sento benissimo. Ma neanche noi ci sentiamo un granché, caro Giulio. Ma come ricordate in un'altra occasione, ci bacchetta un po', giustamente.
No, ma lì era cos'era? Quello con Richard Gere.
Arbitraggio. Qui invece è l'insider trading. È l'equivalente dell'aggiotaggio, disciplinato dall'articolo 2637 del Codice Civile, che adesso vi andiamo a leggere per intero.
Io mi ha un po' deluso, Giulio, perché io volevo che ci facesse proprio un dammi solo un minuto scritto sull'insider trading.
Libro quinto del lavoro, titolo undicesimo, disposizioni penali in materia di società e di consorzi, capo quarto degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.
Bene, io...
No, perché non è che qua stiamo... Cioè, no, è radio, no, di servizio.
Guarda, io ho...
Anzi, pubblichiamolo su Facebook.
Bravo, però io ho un piccolo sogno. Tu che fai? Dammi solo un minuto dove devi riportare
allora,
a me.
Se qualcuno fa questa cosa, io ti prendo a calci nei denti.
Ho detto solo che è un mio desiderio.
Vabbè, è un tuo desiderio. Cioè, buoni a casa.
Potevo dirne altri, tipo, che ne so, No.
No, Tommy, guarda, non ci provare neanche a mettere le pulci nell'orecchio dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
Soprattutto delle nostre ascoltatrici.
Lascia
che
fare.
Salutiamo, che
certo.
Salutiamo.
Oh, l'abbiamo anche postato, siamo piuttosto felici.
Vogliamo dei pollici, dei pollici per questa... Così noi vi diamo della finanza, dei dettami di finanza, così, come se piovessero.
Allora, il film, lo ricordiamo, è Effetti Collaterali, Steven Soderbergh alla regia, ed è un film che tutto sommato noi vi consigliamo con un...
Sì.
Così, andatelo pure a vedere.
Cioè, magari ve lo dimenticate dopo due giorni.
Può essere.
Può essere, però per essere godibile, abbastanza godibile, insomma, lo è.
Questa roba, Tommy.
Allora, ovviamente io cerco sempre dei pezzi che ti possano così far fare una faccia un po' basita e sorpresa.
F4.
Questo è l'inno del malato immaginario.
Ah!
Non so come l'ho trovato, però l'ho trovato.
In basso. Ma non è neanche un neo melodico questo.
No, ho provato a cercare
Upaz
o psicofarmaco,
ma non c'è.
O litio, come ho cercato anche Omeferro per trovare l'uomo di ferro, Iron
niente.
Man, niente, non ho trovato niente.
Vabbè.
Questo è il massimo che ho saputo trovare.
Tommy, sei bravo lo stesso.
Ti ringrazio. Si rilassi. Si rilassi. Si rilassi.
si rilassi.
Mi rilasso.
Si rilassi.
Ma che musica è, Tommy?
Musica un po' così, rilassante. È l'inno del malato immaginario. Tra l'altro questo, perché ho sempre delle chiavi di ricerca.
Sì.
Ho scritto tipo bugiardino canzone e mi è venuto questo. Ricordiamo sempre, perché Seconda Visione è anche radio di servizio, che i bugiardini sono
ecco, dicelo Tommy.
Sono, guarda, ti ringrazio Francesco della domanda molto
Tommy
gentile.
Che cos'è un bugiardino?
Ti ringrazio, amico Francesco, non mi aspettavo questa domanda.
Te la faccio.
Ti ringrazio. Dunque, abbiamo detto bugiardino.
Sì.
Sono quei fogli di
non
istruzioni.
Ti distrarre, Tommy.
La posologia di un prodotto farmaceutico.
Cioè, è arrivato
quando
un poeta.
Prenderlo, in che tempi, per quanto tempo, di cosa è composto, ma soprattutto anche
gli effetti collaterali.
Bravo. Pensa, che studio, cari amici ascoltatori, ma soprattutto care amiche ascoltatrici, che studio che c'è e che preparazione per Seconda Visione. Ci lavoriamo una settimana.
Abbiamo preso dei farmaci apposta, perché di cui non avevamo bisogno, però
li abbiamo testati sul nostro
certo,
corpo.
Infatti.
Per una settimana noi lavoriamo così.
Infatti Tommy si gratta tantissimo.
Perdonateci, perché noi la puntata finisce alle 23:30 del martedì. Noi il mercoledì mattina alle 7 siamo già in azione per preparare la puntata per la settimana dopo.
A questo proposito vi ricordiamo che Seconda Visione va in replica nel mattino presto.
Bravo.
Di giovedì.
Bravo,
per accompagnare tutti voi che vi svegliate.
A che ora?
Presto.
A che ora?
E alle 6:30.
Guarda, perché io mi alzo spesso per risentire la nostra voce.
Certo.
Io ho messo proprio la sveglia il giovedì alle 6:15, in modo tale per farmi un caffè prima, no?
Ecco. Arriva una mail.
Attenzione.
Da Guido. No, ma adesso Guido. Che palle, Guido! Voto per articoli di legge a memoria e dammi solo un minuto. Ma che cosa dovrei fare io? Francesco, ma perché ovviamente? Guido!
No, beh,
cioè, guarda, Guido è un ascoltatore a cui io voglio un bene dell'anima.
No, lo so, e tu non puoi dire di no.
E a tutta la sua famiglia voglio un gran bene. Però Guido, Guido.
No, però guarda, io posso essere un po' messo in mezzo, se no il senso di colpa. Lo puoi fare magari su effetti collaterali.
Ah, guarda, sei di una gentilezza.
Perché
schifosa,
così puoi parlare di effetti collaterali.
Sì.
E anche di insider trading all'interno comunque del Dammi Solo Minuto canonico. E spara ogni tanto articolo 2, la trama, articolo 3, il giudizio critico.
Ah, va bene, lo faccio così allora.
Sì.
Vado?
Possiamo partire?
Ma io andrei.
Vai. Ebbene sì, il nostro avvocato, ragioniere, giurista. Non è Rodotà, ma è Francesco. Si cimenterà nel giudizio critico e prima trama di effetti collaterali citando articoli a casaccio. Francesco, sei pronto?
Sono nato pronto, Guido me la paghi, e io adesso direi che vado. Il nuovo film di Steven Soderbergh racconta di Emily, una giovane ragazza sposata a Martin. Li incontriamo appena Martin esce di galera dopo aver passato 4 anni in un istituto penitenziario per insider trading. Emily non sta benissimo di testa, ha avuto dei problemi in passato e si trova di nuovo costretta a ricevere le cure di un medico, uno psichiatra, Jonathan Banks, interpretato da Jude Law, che finirà in qualche modo all'interno di qualcosa di molto molto più grande di lui. Questo è l'articolo 1 della legge. L'articolo 2 invece riguarda come Steven Soderbergh ha deciso di mettere questo suo film in mezzo agli altri suoi film. È un film a metà tra il film di divertente, di intrattenimento, di genere, e il film invece d'autore. Quando vuole fare troppo lo spiegone non ce la fa. Articolo 2 bis, vi consigliamo di vederlo? Certo che vi consigliamo di vederlo. La corte direi che si è espressa, può andare, ma prima c'è un piccolo comma. Vogliamo ricordare le belle musiche di Thomas Newman, che firma la colonna sonora.
Guarda, su comma, io sono diventato Barzotto. Non so perché. Non lo so
neanche io.
Tu hai detto comma, un effetto collaterale.
Tommaso, basta.
Un effetto collaterale.
Oh, arriva un commento. Virginia dice: a me servono tutti i farmaci che avete comprato, non buttateli che passo a prenderli verso le 6:15 del mattino prima di riascoltarci.
Benissimo, siamo qua. Siamo sempre aperti.
Non c'è problema.
Allora, intanto, prima di chiudere, vogliamo ricordare la festa del cinema dal 9 al 16 maggio nelle sale di tutta Italia. Ingresso a prezzo ridotto, 3 euro per il 2D e 5 euro per il 3D.
Quindi, insomma, se vi va di andare al cinema, noi invitiamo sempre tutti ad andare a vedere i film in sala, quindi ite ite, che la prossima settimana costa poco. Ovviamente noi siamo agli sgoccioli della puntata, ma un po' anche della stagione, quindi sappiate che nelle prossime settimane puntate rilassate come questa saranno un po' all'ordine del giorno, ma non preoccupatevi perché non vi lasceremo senza il gran galà di Seconda Visione.
Eh no, che stiamo già preparando, stiamo già stirando il nostro abito con le code.
La prossima settimana di cosa parliamo?
Allora, la prossima settimana esce intanto No, il film con Gael García Bernal, che fu candidata all'Oscar come miglior film straniero negli ultimi Oscar.
Sei credibile come quando io parlo in brasiliano.
Pablo Larraín. E poi un film di un hip hop.
Oh yeah, infatti stiamo parlando di un film di un appartenente al gruppo comunemente noto come Wu-Tang Clan.
Stiamo parlando dell'uomo con i pugni de ferro, e sempre di ferro si ritorna.
Vabbè.
Film di mazzate con Russell Crowe.
Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, martedì. Cercheremo di essere poco assenti, anche se vi diciamo che a maggio un par di puntate.
No, però guarda, a maggio usciranno alcuni film di Cannes. Insomma, il 16 maggio comunque c'è il grande Gatsby di Baz Luhrmann che apre il Festival di Cannes. Quindi qualcosina ancora delle micette ce l'abbiamo.
E poi c'è Guido, che niente, anche lui ha avuto degli
Guido
effetti.
Guidaucci, tra altre cose.
Grande Guido, che dice che anche lui ha avuto un effetto, diciamo, collaterale, appunto.
Sì.
Al mio dammi solo un minuto. Siete pazzi, siete tutti.
Comunque, noi vi lasciamo ai vostri bugiardini, intorniamo ai nostri bugiardini, e vi auguriamo un buon proseguimento di settimana e un ottimo fine settimana. Da Francesco
e da Tommaso,
tante care cose e tanta fortuna, come diceva il pupazzo Gnappo.
Tanta fortuna, tra poco Emma Rosso con il suo Questa è l'acqua. Noi ci risentiamo martedì prossimo alle 22:35 con
Seconda Visione Cinema, sciocchezze e pretese culturali.